dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera e ben ritrovati Lovecraftiani e Lovecraftiane. In questo venerdì 21 novembre 2014 sono sempre le 18.30 qui nella Cripta di Median. E sulle note dei Tangerine Dream di Alpha Centauri, il loro primo album del 1971, con i loro suoni spaziali e solitudini siderali, che torniamo a parlarvi in questa seconda puntata dedicata al maestro Howard Phil Lovecraft. E lasciamo direttamente a Giacomo la parola per potervi introdurre quelli che saranno i temi di questo secondo episodio.
Buonasera ragazzi e bentrovati a tutti. Allora sì, come diceva Jacopo, oggi proseguiamo a parlare della filmografia relativa alle opere scritte dal grande Howard Philip Lovecraft. Nella puntata della settimana scorsa abbiamo trattato alcuni dei quei film che sono tratti proprio esplicitamente dalle sue opere, quindi quei film che fanno riferimento ai titoli dei suoi racconti e che in qualche modo, in maniera più o meno fedele, ne erano tratti. Oggi invece parliamo di un argomento, se vogliamo, ancora un po' più vasto, cioè tutti quei film che, pur non essendo tratti esplicitamente dai racconti di questo scrittore, in qualche modo si rifanno al suo vasto immaginario. I film sono tanti, cercheremo di citare quelli più meritevoli, secondo noi, quelli più belli, ma prima il nostro Jacopo prosegue con un breve accenno alla biografia di questo scrittore.
Sì, avevamo lasciato Lovecraft nella scorsa puntata alla pubblicazione del racconto breve Dagon, quindi al 1923, per cui proseguiamo da qui. Innanzitutto va innanzitutto citata un'altra opera interessante dell'autore, ovvero il romanzo breve Prigioniero dei Faraoni. Perché citiamo questo racconto? Perché è scritto per conto del celebre mago Henri Denis, il genio della fuga di cui molti di voi avranno sentito parlare, che tra l'altro era uno dei maggiori azionisti della rivista Weird Tales. Ma nel 24 succede un'altra cosa, ovvero Lovecraft si trasferisce a New York. Sappiamo che il solitario di Providence aveva un rapporto strano con le grandi città, infatti soffriva un po' il rapporto controverso, un po' con le masse anonime, un po' con le architetture caotiche della metropoli, sia per quanto riguarda New York, ne parlò in diversi epistolari, sia per quanto riguarda Boston. Perché si trasferisce a New York? Per sposarsi con Sonia Davis, una donna di 10 anni più anziana di lui, che aveva conosciuto nel già citato circolo letterario. La coppia restò unita fino al 1925, quando Sonia si trasferì nel Midwest per ragioni di lavoro. Dal 1925 sino alla fine di quello che più tardi Lovecraft chiamò il suo esilio newyorkese, nell'aprile del 1926, Lovecraft visse da solo, salvo le visite della moglie, in un appartamento di Brooklyn. Il matrimonio fallì, concludendosi qualche anno più tardi con una separazione definitiva. Sebbene sia scritto che Lovecraft preferisse avere rapporti umani attraverso le lettere, accumulò nel corso degli anni un'incredibile mole di corrispondenza e che in concreto preferisse la grazia e la freddezza dei gatti, che amava moltissimo, agli esseri umani, e le numerose testimonianze della moglie e degli amici dimostra che non era affatto un individuo antisociale e un misantropo, come spesso si è detto. Una volta tornato nella sua amatissima Providence, Lovecraft si stabilì in una monocamera al numero 10 di Barn Street e in seguito lasciò la città soltanto per concedersi alcuni viaggi di natura archeologica, durante i quali non mancava mai di raccogliere spunti per i suoi racconti. La fattoria di un amico nel Vermont gli ispirò un disperato racconto su un'invasione aliena. Il Massachusetts occidentale divenne lo sfondo delle sue storie più famose, ambientate nell'immaginaria regione di Arkham, Dunwich, Innsmouth. Ma anche la familiare Providence, per stimolare la sua creatività, una vecchia casa coloniale abbandonata diede origine a un vampiro e la chiesa di Federal Hill fu d'ispirazione per un racconto su una paura primitiva e un'invasione cosmica. Ma adesso vi lasciamo in sospeso e parleremo e continueremo a parlarvi della vita di Lovecraft e dei suoi ultimi anni, gli anni 30, più interessanti per quanto riguarda alcuni dei suoi racconti più celebri, e lasciamo spazio di nuovo alla musica, altra musa in qualche modo legata alle ambientazioni lovecraftiane, e partiamo con i Merciful Fate, con questa Mad Arab di cui vi parleremo in seguito, tratta dal loro album Time del 1994. A voi.
Yeah.
ritorniamo sulle note spettacolari dei Mercyful Fate,
del nostro amico King Diamond, che ci segue sulla cripta di Midian tutti i giorni, lo ricordiamo.
Ma chi è il Mad Arab della canzone dei Mercyful Fate? Ora ve lo sveleremo, ma probabilmente di lui avete già sentito parlare, soprattutto se conoscete l'epopea narrativa di Lovecraft. Il Mad Arab è Abdul Al-Azred. La leggenda vuole che sia nato a Sana, nell'attuale Yemen, nel periodo dei califfi omiadi, ovvero nel IX secolo d.C., dove con ogni probabilità aveva frequentato un antico maestro che l'aveva introdotto ai misteri delle antichissime religioni praticate in Accadia, a Babilonia, in Persia e in Palestina. Dopo aver visitato le rovine di Babilonia e le catacombe segrete di Menfi, si ritirò a Damasco. A questo arabo pazzo sono state dedicate pagine e pagine di eruditissimi saggi, e non ci sarebbe ragione o motivo di stupirsene, se non che Abdul Al-Azred non è mai esistito. Infatti questo personaggio fa parte di una singolare e ristretta cerchia di persone, tra cui potremmo citare per esempio Sherlock Holmes, Tarzan o lo stesso Nero Wolf, che pur essendo frutto della fantasia di uno scrittore, hanno ricevuto da saggisti e studiosi lo stesso trattamento riservato a persone realmente esistite. Questo probabilmente per l'attribuzione a lui di una paternità particolare, quella di un sinistro libro di magia, Al-Azif, il suono degli esseri che strisciano nella notte, più noto a tutti con il titolo occidentale di Necronomicon. E sul Necronomicon, di cui vi parleremo nella prossima puntata, torno a lasciare la parola a Giacomo.
Esatto, cominciamo quindi a parlare un pochino di quei film che si rifanno, che pescano abbondantemente da questo immaginario. Negli anni Ottanta sono diversi i titoli che fanno riferimento ad alcune creazioni della mitologia di Lovecraft. Cominciamo con un regista a noi molto caro, cominciamo con Lucio Fulci e citiamo due di quelli che per me almeno sono i suoi film più belli, ovvero Paura nella città dei morti viventi del 1980 e Tu vivrai nel terrore l'aldilà del 1981, che al loro interno contengono alcuni elementi presi da questo scrittore. In Paura nella città dei morti viventi tutta la vicenda si svolge a Dunwich, l'antica Salem. Nell'aldilà abbiamo addirittura un libro che si rifà esplicitamente al Necronomicon, non si chiama Necronomicon ma si chiamava Eibon, però il riferimento è palese. Sempre in quegli anni non possiamo non citare un film del 1981 che è La casa di Sam Raimi, l'esordio di Sam Raimi, dove il Necronomicon aveva un ruolo centrale
da protagonista
e che lo avrà ancora di più successivamente nel fantastico L'armata delle tenebre, sul quale magari ritorniamo venerdì prossimo quando parleremo un po' di tutta l'influenza meta cinematografica e tutta l'influenza che va oltre il cinema, ma che quindi abbraccia i fumetti, la letteratura, la musica e quant'altro. Sempre in quel periodo c'è il mostro di Alien, del film di Ridley Scott, che sicuramente
lo xenomorfo
che sicuramente si rifà alle creature orripilanti provenienti dagli altri mondi elaborati da Lovecraft.
Sicuramente Giggers era stato influenzato a sua volta da Lovecraft.
Sì. E anche il nostro buon John Carpenter con La cosa, che con le sue mutazioni terrificanti, che nel film originale di Howard Hawks, La cosa da un altro mondo, ovviamente non potevano essere realizzate perché erano anni in cui gli effetti speciali ancora non erano così sviluppati. Gli effetti di Rob Bottin per La cosa di Carpenter si rifanno tantissimo alle creature innominabili, ai grandi antichi di Lovecraft. Ma se c'è un film che a noi della cripta piace particolarmente e che vogliamo affrontare in maniera più approfondita oggi, perché è il film che secondo noi è quello che più di tutti gli altri affronta la mitologia di Lovecraft, è ancora un film di John Carpenter e stiamo parlando del Seme della follia, In the Mouth of Madness del 1995, un film che secondo me è il più bello di Carpenter e il più teorico insieme al Signore del Male,
più significativo sicuramente.
Esatto. E di che cosa parla questo film? È la storia di un investigatore privato interpretato da Sam Neill, al soldo delle agenzie assicurative, che deve investigare per conto del proprietario di una grande casa editrice sulla scomparsa di Sutter Kane, uno scrittore horror famosissimo che per questa casa editrice è una vera e propria gallina dalle uova d'oro, che è misteriosamente scomparso insieme all'unica copia esistente del manoscritto del suo ultimo libro, che ancora deve uscire e che sta lasciando con il fiato sospeso milioni di lettori, anche perché la lettura di questo scrittore, di Sutter Kane, provoca degli effetti allucinati sulla gente, un po' come la lettura del Re Giallo di Chambers, che poi è citato anche in True Detective. Magari di questo ne riparleremo. Re Giallo, che comunque era un modello per Lovecraft, per il Necronomicon, e tutto torna, come vediamo. E insomma, alla ricerca di questo Sutter Kane, il nostro detective va in un paesino della provincia americana che si chiama Hobbs End. Anche qua c'è un riferimento cinematografico, perché Hobbs End era la stazione ferroviaria nella quale era ambientata l'astronave degli esseri perduti di Roy Ward Becker, un bellissimo horror inglese degli anni 60, il terzo capitolo della trilogia di Quatermass. Ecco, in questa Hobbs End il detective ritrova Sutter Kane, ritrova il manoscritto con delle conseguenze terrificanti.
Eh sì, e io credo che in qualche modo dopo un film, diciamo non propriamente horror, che era un po' il debole, Le avventure di un uomo invisibile di qualche anno prima, John Carpenter riesce a tornare
debole in splendida
forma.
Debole per chi?
Ma debole probabilmente per tutti quelli che erano abituati comunque a un Carpenter decisamente più violento e decisamente più horror, per quanto riesca secondo
certo,
me a trasportare.
Certo, era un film più soft certamente, però certo. Era un film commedia quasi.
Assolutamente, tant'è vero che ha degli attori famosi nella commedia
Chase,
comunque americana. Ma appunto dopo questa parentesi, dove comunque a mio avviso omaggia in maniera adeguata un altro classico della letteratura, possiamo dire horror o comunque del fantastico, appunto L'uomo invisibile di Wells, Carpenter torna con questo Il seme della follia, sfornando quello che a mio parere è un capolavoro, in quanto raggiunge per intensità emotiva le vette quasi inarrivabili della sovracitata cosa, come ha detto giustamente Giacomo, che sebbene per tematiche affrontate completamente differenti, in qualche modo trovo che abbiano un mood di terrore e di tensione alla pari. Cosa succede con questo Il seme della follia e perché vogliamo parlarvene in maniera più approfondita rispetto ad altri film che hanno avuto a che fare con Lovecraft? Perché, come abbiamo detto nella scorsa puntata, non è certo il primo in quegli anni ad affrontare di petto l'opera di Lovecraft, perché abbiamo già parlato del quanto fatto da Reanimator, per esempio, e quindi dalla coppia Stuart Gordon e Brian Usna. Ma Carpenter, a dispetto degli altri, fa una scelta giusta, ovvero al posto di mostrare con degli effetti speciali effettivamente alle volte terrificanti come nei film di cui abbiamo parlato, cerca in realtà di giocarsi la carta del non mostrare più di quanto sia necessario, lasciando solo immaginare allo spettatore quale abominio John Trent stia guardando con i suoi occhi. E si respira infatti Lovecraft in tutto il film, le cose che premono affamate per riuscire a penetrare nella nostra realtà, uno scrittore che sembra essere la personificazione dei più terribili stregoni dello scrittore di Providence, una cittadina malsana, Hobbs End, che sembra celare demoniache unioni e segreti inconfessabili. Anche lo stesso titolo del film, In the Mouth of Madness, nelle fauci della follia, da noi tradotto inspiegabilmente come Il seme della follia, ricorda il racconto lovecraftiano At the Mountains of Madness del 1931, benché la tematica sia totalmente differente. Sam Neill è molto bravo nel ruolo del mite assicuratore che dovrà fare i conti con la propria follia, e una menzione d'onore anche per Jürgen Prochnow, un inquietantissimo Sutter Kane, benché sia presente sullo schermo per non più di 10 minuti. La scena dell'incontro tra i due protagonisti nella chiesa sconsacrata rimarrà intatta nella vostra mente per molto tempo. Ma soprattutto, altra nota di merito, è la musica, come sempre composta dallo stesso Carpenter in collaborazione con Jim Lang. Se vogliamo dirla tutta, in realtà Carpenter si allontana un po' da alcune di quelle che sono i suoi schemi classici. Non c'è l'assedio tipico di altri film come La Cosa o Fuga da New York, e quindi un po' di atmosfere
Distretto
western
13.
E Distretto 13, assolutamente, Le Brigate della Morte. Ma in questo Il seme della follia, secondo me, compie un passo autoriale maggiore rispetto ai film precedenti e successivi. Ma vi abbiamo parlato della musica, vi abbiamo parlato di John Carpenter, per cui vi facciamo ascoltare proprio il theme principale.
E da, questo è un pezzo bellissimo.
Esatto, da In the Mouth of Madness, per voi direttamente dal 1995.
e spostiamoci dagli anni 90 agli anni 2000 parlando di un paio di film americani che si rifanno alle, diciamo, alle creature evocate da Lovecraft. Il primo è un film del 2007, The Mist di Frank Darabont, tratto dal racconto Nebbia di Stephen King, presente nella raccolta Skeletri.
Un film che credo io e Giacomo ci sentiamo di consigliare a voi tutti, perché è un po' passato sott'occhio inizialmente.
È vero, è vero.
Anche per critiche negative inspiegabili, a mio avviso, perché risulta essere uno dei film più interessanti, secondo me.
Il film è molto bello. Il film è molto bello e soprattutto è una sorpresa, perché viene da un regista come Frank Darabont, un regista da sempre molto vicino a Stephen King, perché ha girato l'adattamento di Le ali della libertà, Il miglio verde, poi ha fatto The Majestic con Jim Carrey sul maccartismo, comunque ecco
tutt'altro tipo di film,
esatto,
no?
Cioè comunque un più buonista, direi. Invece The Mist è un film veramente nero, cupo e pessimista. Che cosa c'entra Lovecraft? C'entra che tutte le creature che provengono da questa nebbia misteriosa che circonda questa cittadina sono delle creature
tentacolari,
tentacolari che si rifanno ai grandi antichi del nostro, insomma. E senza ovviamente anticipare nulla, per chi non ha visto il film, il finale è veramente un pugno nello stomaco, diverso dal racconto di Stephen King, e lo stesso King ha ammesso che in questo il film è migliore della sua opera letteraria.
Sì, poi ho pensato, no, che c'è quella caratteristica anche un po' degli eroi, anzi dei protagonisti di Lovecraft, ovvero quelli che, spinti poi dalla curiosità e dalla conoscenza, in realtà finiscono per impazzire.
Ecco, esattamente, esattamente, non fanno una bella fine, ma non diciamo altro. Un altro regista, un altro film, Guglielmo del Toro, che...
Caro Guglielmo del Toro,
avremmo tanto voluto parlare nella scorsa puntata di un film come Le montagne della follia. Peccato che non sia mai riuscito a realizzarlo.
Ai noi.
Ci sono ogni tanto dei rumors, delle novità, delle agenzie stampa che annunciano un suo ritorno a questo progetto. Ancora ad oggi non si sa nulla di concreto. Speriamo che un giorno riesca a realizzarlo.
Che poi, piccola cosa, è da dire che non è l'unico progetto abortito di Del Toro, che addirittura ha una serie di progetti, tutti legati in qualche modo a delle tematiche fantastiche, non è riuscito a fare. Da quello che mi ricordo si parlava anche di una riproposizione di un Frankenstein di Del Toro, che poi anche quella fu
chissà
pucciata.
Che ne sarebbe venuto fuori. Ecco, comunque lui in qualche modo si è rifatto citando alcune cose di Lovecraft nei suoi film. Penso a un bellissimo film di mostri che secondo me è Il Boy 2 The Golden Army,
assolutamente
molto superiore al primo film, che crea queste creature appunto tentacolari, come dicevi tu, che si rifanno molto non solo a Lovecraft ma anche a, penso a Cabal di Clive Barker, a tanta altra letteratura
anche
fantastica.
Clive Barker,
Eric di Melanie Bonet e di Michael Moorcock e altri. Se vogliamo possiamo ritrovare qualcosa di Lovecraft anche nel suo ultimo film Pacific Rim, con questi mostri che uscivano da una faglia sotto l'oceano proveniente da un'altra dimensione e così via, ma però lì forse andiamo un po' fuori
sì,
tempo.
Forse addirittura lì sono proprio più presenti per tutti voi che siete stati magari appassionati dei robottoni di Gonagai, una fortissima influenza dell'immaginario nipponico sì, nel film Pacific Rim. E probabilmente
fantastico.
Un giorno ci interrogheremo se effettivamente qual è il rapporto magari della cultura nipponica con Lovecraft, perché sono sicuro, avendo letto, essendo un amante sia di anime e sia di manga, che ci sia un collegamento.
In cui lascio la palla a te, perché è un argomento del quale io sono decisamente all'oscuro. Comunque continuiamo citando altri registi. Vorrei spostarmi in Italia parlando di alcuni film che forse non tutti conoscono. Innanzitutto vorrei parlare di un regista che si chiama Lorenzo Bianchini. Ha girato diversi film, di cui tre sono horror, e sono L'Idris Quadrare di Tre, Radice Quadrata di Tre, Custodes Bestie e l'ultimo, che ha ottenuto un grande successo all'estero ma che in Italia non è disponibile, e si chiama Across the River, Oltre il Guado. Di questi film il secondo, Custodes Bestie appunto, che è uscito per la Replay Home Video nel 2006 in DVD, che vi consiglio caldamente di recuperare, anche se non so se sia ancora in catalogo sinceramente, è un film che nel suo finale, che anche qui non vi rivelo, si rifà molto a delle atmosfere lovecraftiane. Il film è la storia di un professore universitario che viene a conoscenza, attraverso un vecchio misterioso affresco contenuto in una chiesa, di una verità, diciamo, un po' scomoda, risalente ai tempi in cui la chiesa ancora praticava l'inquisizione. Questo professore scompare e un giornalista che l'aveva intervistato poco prima della scomparsa continua le indagini al posto suo e viene a conoscenza di un posto, di un piccolo paese del Friuli, nel quale gli abitanti, diciamo, hanno molto da nascondere. Ecco, il cinema di Bianchini è sempre molto legato a un contesto geografico preciso, tant'è che i suoi film molto spesso sono recitati in dialetto friulano, e noi li vediamo con i sottotitoli. Addirittura il suo primo film, L'Idris Quadrade di 3, ambientato in una scuola, è tutto recitato in friulano. Custodes Bestie, secondo me, è il suo film più bello e vi consiglio caldamente di recuperare, insieme a, anche se non c'entra niente con Lovecraft, col suo ultimo film, Across the River. È disponibile il DVD nel mercato inglese e nel mercato tedesco. Io l'ho comprato così, vi consiglio di fare lo stesso perché è veramente un bel film. E lasciami aggiungere, Jacopo, che è un po' un rammarico vedere questi registi che fanno italiani, che fanno bei film horror e che dobbiamo comprarli nel mercato estero perché da noi non arrivano.
Tristemente, sono ostracizzati.
Un altro film, brevemente, sempre italiano, sempre di quegli anni, del 2004, Road to Hell di Federico Greco e Roberto Leggio. È un film che si rifà ai mockumentary stile The Blair Witch Project, in un'epoca in cui ancora il mockumentary non era alla moda come oggi. Il film si basa su un ipotetico e assolutamente fantasioso viaggio di Lovecraft in un paese italiano sito nei dintorni del Delta del Po, non sappiamo bene dove. E un ragazzo, uno studente di antropologia, scompare cercando tracce di Lovecraft in questo paese, e allora una troupe di filmmakers si reca sul posto per cercare di scoprire la verità, e anche qui, come in La maschera di Innsmouth, troverà gli abitanti del luogo che insomma praticano riti sconcertanti verso divinità antichissime. Road to Hell, il mistero di Lovecraft.
Sì, e tra l'altro mentre spulciavo proprio quello che è stata la nostra Bibbia anche, no? Per poter fare queste puntate su Lovecraft, ovvero questo almanacco della paura del 94 di Dylan Dog, ho scoperto che l'Italia in realtà è stata anche narrativamente legata all'autore di Providence. Infatti esistono dei volumi che ripropongono e ricreano i miti di Cthulhu in modo del tutto personale, riambientandoli nel nostro paese. Vi consigliamo infatti un volume, magari sarà difficile la reperibilità, del 1979 al tempo, e si chiama Necronomicon, e addirittura curato dall'edizione Fanucci, che comunque ricordiamo essere le
è
più indicate,
casa editrice,
per interessamento di Sebastiano Fusco e Gianfranco De Turris, che il libro era un intrigante pastiche proprio sulla storia del misterioso volume di cui vi continueremo a parlare, oltre a un'altra interessante collezione di racconti brevi di autori nostrani del 1990 che si chiama, ed è appunto un'antologia, Gli eredi di Cthulhu della Solfanelli. Speriamo che in qualche modo li riusciate a trovare in qualche vecchio mercatino, magari in qualche vicino a qualche copia del Necronomicon. E direi che anche
allora,
per questa volta
abbiamo ancora due minuti, minuti, e se vogliamo possiamo dire due parole al volo su Clown, il film horror che è uscito la settimana scorsa,
e che abbiamo
promesso che ne avremmo parlato. Noi l'abbiamo visto e diciamo due parole al volo. Allora, Jacopo,
secondo me ogni volta purtroppo che Eli Roth produce qualcosa produce qualcosa di dubbio gusto, per cui non me la sento di esprimermi su un film che a mio avviso pesca in un'atmosfera che trovo decisamente congeniale ma che poi in realtà non la tratta adeguatamente.
Sì, il mio commento è leggermente meno negativo, nel senso che ovviamente non stiamo parlando di un grande film, però è un film che nonostante tutti i suoi limiti ha qualche idea buttata là, qua e là, non sempre la sviluppa in maniera approfondita, però queste idee ci sono, e rispetto al panorama deleterio del cinema horror che esce in sala in Italia, perché ricordiamolo,
desolante,
ricordiamolo, in Italia esce il peggio, mentre in giro, mi spiace dirlo, ma il cinema horror in giro si trovano cose molto buone, molto belle, molto valide, in Italia escono sostanzialmente remake, prequel, mockumentary.
Basta andare in Spagna, quindi basterebbe dire, no?
In Spagna, in Francia, in Inghilterra, insomma, ovunque tranne che qua purtroppo. E comunque ecco, rispetto alla media degli horror che escono in sala, questo Clown mi sembra leggermente più passabile degli altri. Poi comunque c'è da dire una cosa, è un film che è di una cattiveria veramente inaudita, c'è cioè un accanimento nei confronti
contro i bambini.
Dei bambini, esatto.
Lo quotiamo.
Che non si trova tutti i giorni nelle produzioni ecco contemporanee in sala. Non è un grandissimo film, però ripeto, secondo me c'è molto di peggio.
E a questo punto vi lasciamo, anzi vi salutiamo dalla cripta di Midian e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì per l'ultimo capitolo finale di questa trilogia dedicata a Lovecraft e all'inconscio in qualche modo dell'autore. Vi stupiremo con news e citazioni sull'eccentricità di questo autore, sul suo rapporto con i videogiochi, i fumetti e la cultura di massa in generale. Un saluto da Jacopo Bonanni
e da Giacomo Calzoni. Ciao,
alla prossima.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.